Dal Salmo 23. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non si rivolge agli idoli? Chi non giura con inganno? Alzatevi, o porte, entri il Re della gloria. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Alzatevi, o porte, entri il Re della gloria. Alzatevi, o porte, la vostra fronte. Alzate, alzatevi, soglie antiche, ed entri il Re della gloria. Chi è mai questo Re della gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della gloria. Alzatevi, o porte, entri il Re della gloria.
Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù camminava davanti a tutti salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino a Betfage e a Betania, presso il monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: «Andate nel villaggio di fronte. Entrando troverete un puledro legato, sul quale non è mai salito nessuno. Slegatelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda perché lo slegate, risponderete così: il Signore ne ha bisogno». Gli inviati andarono e trovarono come aveva loro detto. Mentre slegavano il puledro, i proprietari dissero loro: «Perché slegate il puledro?» Essi risposero: «Il Signore ne ha bisogno». Lo condussero allora da Gesù e, gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai vicino alla discesa del Monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: «Benedetto colui che viene, il Re, nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli».
Grazie, bene amici ascoltatori di Radio Missione Francescana, siamo con voi per commentare la liturgia di questa quarta domenica di Avvento secondo il rito ambrosiano. Gesù camminava davanti a tutti salendo verso Gerusalemme. Siamo al capitolo 19 dell'Evangelista Luca e sappiamo che subito dopo inizia il racconto della Passione. Quindi Gesù fa il suo ingresso principale trionfante nella capitale dopo un lungo cammino che l'evangelista Luca descrive e che ha come punto di partenza Nazareth e poi arriva a Gerusalemme e poi sappiamo benissimo come la storia è andata a finire. Gesù fu processato, viene flagellato, poi coronato di spine, per ultimo c'è la crocifissione e poi la morte. Possiamo chiederci come mai questo brano del Vangelo è stato scelto dai liturgisti per commentare il mistero dell'avvento del Signore, mentre lo troviamo collocato, almeno dal punto di vista cronologico, secondo lo scritto dell'Evangelista Luca, lo troviamo collegato immediatamente prima il racconto della sua passione, morte e resurrezione. Di fatto Gesù qui entra a Gerusalemme. L'avvento è la celebrazione del mistero, il fare memoria del mistero di un Dio, del Verbo che si fa carne, entra nella nostra Gerusalemme, cioè nella nostra storia. e quindi il collegamento, il nesso, risulta plausibile. Che cosa succede? Succede che alcuni lo osannano, stendendo mantelli sul percorso di Gesù Cristo, altri invece lo rifiuteranno. Alcuni lo accolgono anche mentre è un bambino in fasce, deposto in una mangiatoia, altri Erode attenta alla vita del bambino e i genitori devono fuggire in Egitto. Gesù viene accolto bene, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re, altri ormai hanno deciso di mandarlo al patibolo, di toglierlo di mezzo. Ecco, è sempre così la storia. Comunque cerchiamo di percorrere questo brano del Vangelo evidenziando quelli che sono i particolari più significativi che sono collegati al momento della passione, morte e resurrezione, ma anche al momento dell'entrata di Dio dentro la nostra Gerusalemme. Lasciamo spazio ai nostri amici qui in regia.
A me colpisce nella prima frase di questo Vangelo che abbiamo ascoltato questo pensiero. Il Signore Gesù camminava davanti a tutti salendo verso Gerusalemme. Mi colpisce perché penso che Lui per primo ha camminato davanti a tutti e ha camminato per andare incontro al sacrificio della sua vita, per amore di tutti. Quindi con decisione ha camminato davanti a tutti, con decisione ha fatto da apripista perché poi gli uomini lo potessero seguire in questo cammino di amore, in questo cammino grande di amore. E quindi mi piace questo camminava davanti a tutti salendo verso Gerusalemme. Lui sapeva perfettamente cosa sarebbe accaduto a Gerusalemme, che cosa stava andando incontro, mentre i suoi discepoli non l'avevano ancora capito. È vero che poco prima, nel capitolo 18, alla fine del capitolo 18, Gesù fa questo annunzio della passione ai suoi discepoli. Anzi, ancora prima, nel capitoletto precedente, Pietro chiede: ma noi che abbiamo lasciato tutto, le nostre cose, ti abbiamo seguito, cosa riceveremo? E lui risponde: in verità vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa, moglie, fratello, genitori o figli per il regno di Dio che non riceva molto di più nel tempo presente e la vita eterna nel tempo che verrà. Questa frase di solito noi la pensiamo per le persone che sono consacrate in modo particolare, no? Quindi in genere la riserviamo per i preti, per i frati, per le suore, ma io credo che Gesù volesse dire qualcosa di ancora più grande. Gesù voleva dire che bisogna seguirlo e deve essere Lui il principio di tutto, il senso di tutto, il primo fra tutti. Lui deve essere quello che va seguito, ascoltato, amato e tutto il resto viene di conseguenza. Quindi bisogna imparare a lasciare, ma non lasciare per non curare più le persone che si hanno intorno, per non avere più relazioni con gli altri, ma lasciare nel senso di dare il primo posto al Signore. Questo vale per ciascuno di noi, per ogni cristiano che intende seguirlo, e quindi metterlo al primo posto, quello che poi fa Gesù con Dio, perché Gesù mette sempre al primo posto Dio, il Padre, e fa quello che il Padre gli ha suggerito, quello che il Padre gli dice di fare. E questo suo andare decisamente, camminava davanti a tutti salendo verso Gerusalemme, e proprio questa obbedienza nei confronti del Padre, questo cammino verso il dare la vita, che poi vedremo più avanti, questo cammino proprio verso il sacrificio di sé, ma un sacrificio che ci ha spalancato le porte della vita con la V maiuscola, della vita eterna. E poi l'altra cosa che pensavo, quando fu vicino a Betfage e a Betania, chiede a due discepoli di andare nel villaggio di fronte, dove troveranno un puledro legato sul quale non è mai salito nessuno. Ecco, io non sono andata a vedere che interpretazione diano i biblisti eccetera su questo sul quale non è mai salito nessuno, quindi non so che cosa intendano, ma io ho pensato così a livello personale che sul quale non è mai salito nessuno è perché nessuno finora avrebbe fatto quello che poi ha fatto lui, cioè nessuno finora aveva dato la vita e data in quel modo, in obbedienza al Padre, data per la salvezza del mondo, di tutti quanti, credenti e non credenti, grandi e piccoli, peccatori e no, quindi sul quale non è mai salito nessuno. Io l'ho pensata così perché anche questa sua entrata trionfale in Gerusalemme è segno di qualcosa di unico, di irripetibile, qualcosa che mai nessuno ha fatto e farà nel modo in cui l'ha fatto Gesù. E poi niente, succede proprio quello che lui dice, no? Perché poi lui dice: se qualcuno vi domanda perché lo slegate, rispondete: il Signore ne ha bisogno. Di fatto i due discepoli vanno, slegano il puledro, i proprietari dicono: ma perché lo slegate? E loro rispondono: il Signore ne ha bisogno. Anche mi piace vedere l'obbedienza di questi discepoli senza chiedersi il perché. Poteva sembrare una richiesta da parte di Gesù un po' assurda. Stavano andando verso Gerusalemme, stavano camminando e di colpo lui chiede di andare a prendere questo puledro, di slegarlo e di portarlo lì. Anche lì ci vedo la richiesta da parte di Gesù di fare quello che ci dice, di fare quello che lui ci dirà nel corso della nostra vita e di essere obbedienti, confidando che quello che lui ci sta chiedendo, quello che ci chiederà, è qualcosa che è per il nostro bene, qualcosa di giusto, qualcosa di vero. Quindi lo vedo un po' anche come un richiamo per la nostra vita ad essere obbedienti, a dare fiducia alla parola del Signore, a dare fiducia a quello che lui ci chiede, anche se magari al momento ci sembra che non abbia senso, che non abbia un significato. Quindi anche in questo senso questa obbedienza un po' cieca, se vogliamo, no? Su una richiesta un po' strana, mi fa proprio pensare a questo, no? La capacità anche da parte nostra di obbedire a quello che il Signore dice e di fare anche delle cose che magari a volte appunto ci possono sembrare strane, ci possono sembrare con poco senso.
Quando mi sono preparata per questo incontro, leggendo il brano, ho pensato che fosse un brano un po' fuori posto, perché sono abituata, siamo abituati un po' tutti a sentirlo leggere durante la Domenica delle Palme, qualche giorno prima della Passione di Gesù. In realtà questo brano effettivamente allude al Natale, perché preso simbolicamente l'ingresso di Gesù in Gerusalemme esprime proprio il modo, come è stato già detto, in cui il Signore è entrato nel mondo e il modo in cui ancora oggi il Signore ci visita. Visita la storia e anche la nostra personale vita. Ecco, questa è la prima cosa importante. Quindi questo brano va letto in profondità, è ricco di simboli, e uno dei simboli che mi colpisce, mi ha sempre colpito, è proprio questa figura che abbiamo richiamato più volte, la figura di questo asino, che è un po' l'immagine del suo messianismo, l'immagine del messianismo di Gesù, ed è anche un po' il protagonista del brano, è richiamato più volte, è la figura di Gesù. Sappiamo che appunto asinello in italiano richiama proprio il somaro, e somaro proprio significa colui che porta proprio il soma, cioè il peso degli altri, che gli altri li caricano addosso. Quindi Gesù è proprio immagine del samaritano che prende su di sé il nostro peso morto in un certo qual modo, e questa è l'immagine di Gesù. Questo brano, pur avendo dei tratti di trionfo, di fatto però parla di umiltà, di piccolezza. L'abbiamo detto tante volte, anche la parola Betania significa proprio casa della povertà, quindi qualcosa di piccolo, di non di forte, di grande. Tutto il brano richiama questo. E allora, riflettendo su questi aspetti, sui vari simboli di cui è ricco questo Vangelo, ho proprio pensato a questa cosa, che in fondo si è creata proprio una specie di spaccatura, se vogliamo, tra la tradizione religiosa che ruota attorno alla festa del Natale che noi viviamo e la stessa figura, persona di Gesù che conosciamo dai Vangeli. Si è creata proprio una frattura, e lo sappiamo, nei primi tempi del cristianesimo non si parlava della nascita di Gesù, se ne parlava poco. Infatti, come sappiamo, proprio il nucleo della primitiva predicazione era il cherigma, cioè la morte e risurrezione di Gesù. Il primo annuncio era soprattutto pasquale. E solo in seguito, molto tempo dopo, che si è cominciato a parlare del Natale. Addirittura, preparandomi a questo Vangelo, appunto ho scoperto che il primo Natale a Roma è stato celebrato nel 336. E come sappiamo tutti, San Francesco, soltanto nel 1223, ha realizzato la prima rappresentazione della nascita di Gesù. Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che nel tempo, erroneamente, il Natale, l'immagine di un certo tipo di Natale quantomeno, ha prevalso su ciò che veramente conta, sulla Pasqua, o meglio sul senso della nostra fede. Certo, quella poesia e quel sentimento che c'è attorno al Natale non può esserci attorno alla morte e resurrezione di Cristo, soprattutto alla morte e alla passione. Ecco, ma Questa cosa ci deve far riflettere, perché molto spesso quelle che sono diventate un po' le nostre abitudini, il modo in cui celebriamo il Natale, si discosta moltissimo da quella che è la realtà che ci trasmette il Vangelo. Ecco, questo mi sembra importante. E se vogliamo anche un'altra sottolineatura, nell'infanzia di Gesù in realtà noi scopriamo quello che ciò che Gesù maturo ha fatto e ha detto, soprattutto, cioè proprio il contrario. Cioè gli evangelisti non hanno scritto prima l'infanzia e poi, ma hanno riflettuto prima sulla vita di Gesù e dopo, alla luce di questa, hanno scritto proprio l'infanzia di Gesù. Quindi ecco, dobbiamo fare proprio un cammino al contrario, quindi nell'infanzia di Gesù dobbiamo scoprire ciò che Gesù maturo ha fatto e ha detto, e questo potrebbe essere un modo nuovo per rivivere, proprio per vivere il Natale, per rileggere il Natale. Proprio perché abbiamo caricato, secondo me, ma penso tutti lo condividiamo, questo ce ne accorgiamo, di sentimenti e di poesia fino a questa festa bellissima, certamente, fino a discostarci completamente da quella che è la realtà del Vangelo, da quello che ci sta dicendo e ciò che conta veramente nel Vangelo. E ecco, diciamo tante cose giuste nel Natale, no? Si sente in televisione, si parla di pace, di povertà. Ecco, però io credo davvero che tutto questo in realtà prevale qualcos'altro, non prevale il messaggio fondamentale, ma prevale il consumismo. Ad esempio l'esperienza dei doni che tutti facciamo è diventata quasi una cosa così pesante, almeno personalmente io a volte la vivo così. Dimentichiamo invece il dono vero e unico, quello che ci fa il Signore del Figlio suo, quello è il dono più grande. Ecco, sicuramente ci sono degli aspetti positivi, però io credo che abbiamo dimenticato proprio quello che è il messaggio vero che ci vuole comunicare il Natale, cioè l'umiltà, la piccolezza, quello che prima ha richiamato Irene, mi è piaciuto moltissimo, il messaggio che Gesù è venuto per camminare davanti a noi, nel senso che ci precede in quella che è l'esperienza della vita e ci accompagna nello stesso tempo e ci indica la strada, che è una strada di piccolezza, di umiltà, di dono di sé, e questa è la strada che dobbiamo seguire come cristiani, ed è questo il messaggio dell'Avvento.
Oh,
Torniamo dai microfoni di Radio Missione Francescana al commento della liturgia festiva della quarta domenica di Avvento secondo il rito ambrosiano. Abbiamo sentito nel Vangelo il racconto di Gesù che entra in Gerusalemme in groppa ad un puledro, ad un asino. È un episodio che normalmente ci ricorda la Settimana Santa, ma siamo in tempo di Avvento e anche questo episodio è un segno di questa venuta del Messia. Infatti il sottotitolo che la liturgia dà a questa domenica è proprio l'ingresso del Messia. È un quadro questo di Gesù che entra in Gerusalemme in groppa a un somarello che era già stato tratteggiato dai profeti. Se noi andiamo a vedere il profeta Zaccaria, al capitolo 9, parla proprio di un Messia che entra umile su una cavalcatura. Dice: esulta figlia di Sion, giubila figlia di Gerusalemme, ecco a te viene il tuo re, umile cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Era un brano profetico in cui veniva tratteggiato proprio questo ingresso del Messia, no, nella città santa. Sappiamo quanto fosse viva ai tempi di Gesù l'attesa messianica, ma sappiamo anche che questa attesa era confusa con un ideale di Messia terreno, una guida umana che avrebbe portato la potenza politica e militare a Israele. Si aspettava allora qualcuno che liberasse Israele dal giogo delle dominazioni straniere, in quel momento i romani, e ripristinasse il regno di Davide. Ecco, invece la comunità cristiana primitiva che si esprime attraverso il Vangelo di Luca sceglie proprio questo brano profetico per, diciamo, fare da sfondo, no, a questo episodio della vita di Gesù, perché vuole mostrare il modo con cui il Messia viene al suo popolo, ed è un modo umile, ed è un modo sottotono, ecco, non vuole rivelarsi nella potenza, ma vuole rivelarsi come re umile e principe della pace. In questo atteggiamento di Gesù ci dobbiamo un po' riconoscere anche noi, no, che lo seguiamo, che vogliamo seguirlo. Inizia il Vangelo che abbiamo letto dicendo che in quel tempo il Gesù camminava davanti a tutti, salendo verso Gerusalemme. Questo camminare di Gesù davanti a tutti possiamo interpretarlo, possiamo leggerlo come un modo con cui Gesù indica la via, no? Indica lo stile, indica la modalità con cui il cristiano si presenta al mondo. Ecco, è un ingresso rivelatore, no? Perché Gesù si rivela in questo modo come Messia, come principe, come re di Gerusalemme, come re di Israele, ma si rivela in un modo diverso da come erano le aspettative dei suoi contemporanei. E questa maniera, questo modo di essere, lui lo trasmette, lo chiede, lo propone anche a noi, proprio perché camminava davanti a tutti. Ecco, è anche un modo che porta a una certa solitudine, no? Questa immagine di Gesù che cammina davanti a tutti ci fa anche capire che lui era solo in questo suo modo di intendere. I suoi contemporanei non l'avevano capito, hanno steso i mantelli davanti a lui, hanno gridato evviva, benedetto colui che viene, però sono le stesse voci, lo stesso popolo che una settimana più tardi, che pochi giorni più tardi, avrebbe detto crocifiggilo, crocifiggilo. E così, no? C'è una solitudine anche in questo camminare di Gesù davanti a tutti. E dobbiamo ricordarlo, insomma, noi siamo imitatori di Cristo nel suo stile, quindi chiediamo in questo tempo di Avvento di saper accogliere la venuta del Signore nel mondo, nella nostra vita, abbracciando interamente quello che è il suo stile, la sua proposta.
Tempo di Avvento, tempo di venuta, la venuta. Ci stiamo preparando sempre, come ogni anno, a fare memoria di questa venuta. È interessante, suggestiva l'espressione con cui Bernardo parla delle venute del Signore. San Bernardo scrive: conosciamo una triplice venuta del Signore, una venuta occulta che si colloca infatti tra le altre due venute che sono manifeste. Nella prima il Verbo fu visto sulla terra e si intrattenne con gli uomini, quando, come egli stesso afferma, lo videro e lo odiarono. Nell'ultima venuta ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. È un'espressione che troviamo sempre nell'Evangelista Luca. E vedranno colui che trafissero, altra espressione che troviamo nel Vangelo di Giovanni. Occulta è invece la venuta intermedia in cui solo gli eletti lo vedono entro se stessi e le loro anime e ne sono salvate. Nella prima venuta, dunque, egli venne nella debolezza della carne. In questa intermedia viene nella potenza dello Spirito. Nell'ultima verrà nella maestà della gloria. Quindi questa venuta intermedia è, per così dire, una via che unisce la prima all'ultima. Nella prima Cristo fu nostra redenzione, nell'ultima si manifesterà come nostra vita. In questa è nostro riposo e nostra consolazione. Ci chiediamo come mai noi che siamo qui a lottare sulla faccia della terra dovremmo essere consolati, riposarci in questo tempo della seconda venuta che termina con la fine del tempo della Chiesa, cioè la venuta gloriosa del Cristo che si manifesterà come egli è. Perché, prosegue poi San Bernardo nelle sue considerazioni e riflessioni, ma perché ad alcuno non sembrino per caso cose inventate quelle che stiamo dicendo di questa venuta intermedia, ascoltate lui, Gesù. Se uno mi ama, dice, conserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. Ma che cosa significa se uno mi ama, conserverà la mia parola? Altrove si legge, siamo nel libro del Siracide, chi teme Dio opererà il bene, ma chi ama è detto qualcosa di più, che conserverà la parola di Dio. Dove si deve conservare questa parola di Dio? Senza dubbio nel cuore, come dice il profeta, conservo nel cuore le tue parole per non offenderti con il peccato. Poiché sono beati coloro che custodiscono la parola di Dio. Tu custodiscele in modo che scenda nel profondo della tua anima e si trasfonda nei tuoi affetti e nei tuoi costumi. Nutriti di questo bene, ne trarrà delizia e forza la tua anima. Non dimenticare di cibarti del tuo pane, perché il tuo cuore non diventi arido e la tua anima sia ben nutrita del cibo sostanzioso. E allora in questa seconda venuta, nella venuta intermedia meglio, dobbiamo lasciare che la parola scenda nella nostra vita, nel nostro cuore, come la parola 2000 anni fa si è fatta carne. E questa parola, lasciata cadere nel profondità del nostro essere, si trasfonda, si comunichi in affetto e gesti e opere. E quello che noi siamo chiamati a fare adesso sulla faccia della terra. Se vogliamo celebrare bene questa seconda venuta, dobbiamo permettere a questa parola di rincarnarsi nuovamente dentro la nostra vita. Gesù manda i suoi discepoli a organizzare la sua entrata in Gerusalemme e manda noi oggi a preparare il suo Natale perché venga vissuto e goduto nella pienezza della sua realtà. Ci vuole ancora l'asinello, i mantelli gettati sulla strada, per rendere più fecondo e festoso il suo modo di progredire e camminare in questo tempo della seconda venuta. E allora dobbiamo essere testimoni, dobbiamo trasfondere quello che la parola opererà dentro di noi nella misura in cui la lasciamo cadere dentro, cioè incarnare dentro la nostra vita.
Sì, mi aggancio a questo discorso che ha fatto Padre Gianni sulla parola, perché per dire che è molto vero, perché è proprio attraverso l'ascolto e la meditazione della parola del Signore che noi riusciamo ad andare avanti con fede, con speranza, che riusciamo a capire sempre di più il mistero che ci avvolge, il mistero che ci avvolge, che ci trascende e che ci verrà rivelato pienamente quando saremo per sempre con il Signore Gesù. Ma la parola è davvero un grande mezzo, e sono vere le parole del profeta Isaia quando dice che non ritornerà a me senza avere prodotto quello che, per cui io l'ho mandata. La parola davvero è viva ed efficace, è viva, soprattutto è viva, e quindi ci trasmette ci trasmette chi è Gesù, ci trasmette il suo volere, la sua volontà, ci trasmette il suo pensiero, ci fa andare avanti, come ho detto prima, con fiducia e con amore. Questo perché mi sembra importante sottolineare quello che stava dicendo Padre Gianni. E la parola è quella che abbiamo adesso, che abbiamo non solo la parola, ma anche la parola abbiamo ai nostri giorni, a cui possiamo fare riferimento, a cui possiamo attingere. E io credo che ciascuno di noi che è qui in questo studio, ogni volta, ogni settimana lo può sperimentare, no? Quando si prepara per venire a dire qualche cosa, di fatto il primo beneficio lo riceve lui stesso, perché appunto si sofferma sulla parola, e la parola ha sempre qualcosa di importante da far capire e da dirci. Poi, a parte questo parentesi sulla parola, io volevo riprendere un po' il Vangelo, che quando sono entrato in Gerusalemme la gente lo acclamava, i discepoli erano felici, c'era, era un momento di gioia, di osanna, di acclamazione, ma perché riconoscevano il Signore Gesù, ma non per quello che stava per andare a compiere, ma per quello che aveva fatto, perché aveva fatto dei miracoli, aveva subito prima nel capitolo 18 aveva ridato la vista a un cieco, quindi la gente lo acclamava per quello che lui era riuscito a fare di bene, di buono, di bello, niente da dire, ma non era preparata, come diceva prima Marco, né la gente, né la folla, né i discepoli a quello che poi sarebbe avvenuto. E quindi c'era ancora tanto cammino da fare. Questa osanna, questa acclamazione di gioia è stata un po' una parentesi, qualcosa che non era ancora definitivo, perché poi di fatto davanti alla morte di Gesù in croce c'è stato lo sconcerto, c'è stato l'abbandono, c'è stato il non capire perché questo re che veniva acclamato re, che veniva osannato, poi dovesse fare una fine così tremenda. Quindi siamo ancora all'inizio della rivelazione del mistero di Gesù Cristo. E poi io vorrei tornare al capitolo 19 all'inizio, prima dell'entrata in Gerusalemme, per fare vedere quello che Gesù in fondo è venuto a fare sulla terra. Gesù è venuto e la sua morte e la sua resurrezione danno senso e danno imprimatur a tutto questo. È venuto perché i peccatori si convertissero, perché chi era lontano dal suo annuncio potesse capire. All'inizio del capitolo 19 Gesù entra in Gerico e poi chiama Zaccheo e gli chiede di scendere. Scendi Zaccheo dall'albero, perché oggi voglio venire a casa tua. E c'è questa conversione di Zaccheo. Zaccheo, dopo aver incontrato Gesù, dopo che Gesù si è fermato con lui, si converte e dice: ecco Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri e se ho frodato qualcuno restituisco quattro volte tanto. Quindi c'è questo incontro di Zaccheo con Gesù, Gesù che lo chiama, Gesù che desidera incontrarlo, e Zaccheo che risponde a questo invito e si converte. E l'altra cosa che mi richiama un po' questo tempo di avvento è la parabola che viene subito dopo, la parabola delle mine, quando appunto si dice che un uomo di nobile stirpe partì per un paese lontano per ricevere un titolo regale e poi ritornare, e quindi consegna ai suoi servi queste 10 mine chiedendo a loro di impiegarle. È un po' questo tempo di avvento, non solo, è tutto il tempo della vita che abbiamo davanti, ma in particolare questo tempo di attesa che ci fa ricordare che il Signore ci dà dei doni, il Signore ci consegna qualcosa perché noi lo possiamo far fruttificare. E quindi è un tempo particolare in cui mettere a servizio del Signore, del Regno dei Cieli, quello che Lui ci ha donato, quello che Lui ci ha dato, le cose che noi abbiamo, non solo materiali, ma anche le cose che abbiamo nel cuore, le ricchezze spirituali, le possiamo mettere a servizio degli altri, le possiamo donare agli altri. Perché appunto il Signore ci chiede in questo tempo di attesa, che è l'attesa dell'avvento in questo caso, in questo momento, ma che poi tutta l'attesa, tutto l'avvento di cui fa parte la nostra vita fino a quando non lo rincontreremo nella pienezza dei tempi, ci chiede di far fruttificare quello che Lui ci ha donato, quello che Lui ci ha dato. E anche questo pensiero è bello, ci dà la voglia in questo periodo appunto di impegnarci maggiormente, cioè di donarci maggiormente a Lui e ai fratelli, perché appunto questo amore che Lui è venuto a portare, che si è concretizzato in una maniera enorme sulla croce, possa rendersi presente anche nella vita di ciascuno di noi. E l'altra cosa che volevo far notare era che dopo questo Vangelo c'è il lamento su Gerusalemme, sempre al capitolo 19. E questo pezzettino finisce dicendo: Non hai riconosciuto, riferito a Gerusalemme, il tempo in cui sei stata visitata. Ecco, io volevo augurarmi e augurarci che non succeda così, che non sappiamo riconoscere il tempo in cui siamo stati visitati, perché questo tempo di avvento è un tempo particolare per essere visitati e quindi è importante che noi ci mettiamo in questo atteggiamento, no? Di attesa, ma di attesa di cosa? Del Signore Gesù che ancora una volta avviene nei nostri cuori, che ancora una volta attraverso la parola, attraverso l'Eucaristia, attraverso i fratelli ci fa capire che Lui c'è, che Lui è presente, che Lui ci accompagna nella vita e che noi dobbiamo ascoltare la Sua parola, ascoltare la Sua voce, mettere a frutto i doni che ci ha dato, perché appunto il Regno dei Cieli si renda presente già ora, già adesso, nell'amore che noi avremo messo nei Suoi confronti e nei confronti di chi abbiamo accanto.
Gloria al Signore che sta.
Gloria al Signore.
Ecco, pensando proprio al Natale, no? Pensavo proprio che siamo circondati da richiami natalizi e che prima iniziavano a novembre, adesso a settembre quasi, ecco, tutto ci richiama il Natale, però in realtà le allusioni al mistero sono sempre più lontane e vaghe, anzi a volte sono agli antipodi, no? Di Dio, del divino. Ecco, pensavo proprio a questo, che abbiamo perso il valore simbolico delle cose. Prima dicevo che questo Vangelo è ricco di simboli. Noi abbiamo perso il valore del simbolo. Per noi le cose sono cose e basta. Abbiamo perso il valore del segno. E oggi c'è veramente una grande, un'importante necessità di educare le persone, in particolare i giovani, a riscoprire il valore del simbolo. E una volta non ce n'era bisogno. E Natale e il Vangelo, tutto il Vangelo, è ricco di simboli ed è importante che impariamo a leggerli, a coglierli. Questa era così la prima cosa che volevo sottolineare. La seconda è un richiamo brevissimo alla bellissima lettura agli Ebrei di oggi. È una lettura stupenda che va letta e meditata. Volevo soltanto soffermarmi su un versetto, quando dice: avendo sottomesso a lui tutte le cose, nulla ha lasciato che non gli fosse sottomessa. Al momento presente, però, non vediamo ancora che ogni cosa sia a lui sottomessa. Cioè, noi non vediamo la realtà così come la vede Dio. E allora, come possiamo vedere la realtà come la vede Dio? Come possiamo seguire la strada che Dio ci ha segnato e vedere con i suoi occhi tutto, gli altri, noi stessi, i nostri fratelli, Dio? Ecco, come veniva richiamato prima da Irene, l'ascolto della parola può trasformarci, può trasformare il nostro cuore e i nostri occhi per riuscire proprio a vedere che ogni cosa è a lui sottomessa.
E allora, prima di salutare, anch'io volevo riagganciarmi a questa seconda lettura con un altro versetto, là dove ci dice che Dio, per il quale e mediante il quale tutte le cose esistono, Lui ha reso perfetto per mezzo delle sofferenze il capo che guida la salvezza. Infatti, colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da una stessa origine. Per questo non si vergogna di chiamarli fratelli. Ecco, l'avvento, la venuta di Dio nella nostra vita, nella storia, ci ricorda soprattutto questo, che Dio viene come fratello, che abbiamo in comune con Cristo l'origine. Ecco, questo venire di Dio nella carne umana ci ricorda che noi siamo fatti a sua immagine. E allora con questo pensiero nel cuore possiamo proseguire il nostro cammino di avvento. Ecco, è un grande dono e una grande responsabilità, quello di essere della stessa origine di Cristo ed essere chiamati suoi fratelli. Allora con questo io saluto tutti. Ciao da Marco.
Angela.
E padre Gianni.
E Irene.